Il Vangelo è frizzante, è scoppiettante, sarà l'aria primaverile. Riprendiamo da dove Riccardo aveva concluso, così per riallacciare il nostro discorso. Siamo al capitolo decimo di Marco. Gesù per la terza volta, e sappiamo che il numero tre nella simbologia ebraica significa quello che è definitivo, ha annunziato che il suo cammino a Gerusalemme non si concluderà come i discepoli sperano, in un successo, in un trionfo, ma in un fiasco, perché sarà messo a morte. Nonostante che Gesù avesse parlato così, due fratelli, Giacomo e Giovanni, gli dicono: quando sarai a Gerusalemme, dacci i posti più importanti. Non avevano capito niente. Questo ha suscitato il malumore degli altri, perché tutti aspiravano a questi posti importanti, ha suscitato il malumore, ed ecco. Al versetto 42 riprendiamo, Gesù li chiamò, letteralmente li convocò. Perché li deve convocare? Perché accompagnano Gesù fisicamente, ma sono lontani. Loro non lo accompagnano, non lo seguono, lo accompagnano, perché la loro idea è di un Messia trionfatore. Allora Gesù, siccome sono lontani, li deve chiamare e disse loro: sapete che quelli che sono ritenuti come capi delle nazioni, è strano, Gesù non dice quelli che sono i capi delle nazioni, Gesù dice quelli che figurano come capi delle nazioni, come se fossero personaggi abusivi. E l'immagine di Gesù è completamente negativa, le dominano, cioè le sottomettono, e i loro grandi spadroneggiano, impongono la loro autorità. Quindi l'immagine che Gesù ha del coloro che detengono il potere è completamente negativa. E ora Gesù, con un monito tanto severo quanto poi inascoltato dalla Chiesa, per ben tre volte, abbiamo imparato allora il numero tre è quello che significa definitivo, completo, avverte che qualunque somiglianza all'interno della comunità dei credenti con il sistema di potere, di dominio, di sottomissione che c'è nella società civile, va tolto, non ci deve essere alcuna somiglianza. La comunità dei credenti deve impostare delle relazioni in un modo nuovo, non basate sulla obbedienza e sulla sottomissione. Allora Gesù dice: non deve, è molto molto chiaro, quindi assoluto, non deve essere così tra voi. Quindi fuori nella società c'è chi comanda, chi obbedisce, chi domina, chi si sottomette, ma tra voi non deve essere così, non deve essere così tra voi. Al contrario, tra voi, non c'è bisogno di questa ripetizione, ma Gesù insiste per farlo comprendere a Zucca, chi vuole farsi grande, Gesù a questi discepoli che sono ambiziosi, che vogliono essere grandi, che vogliono avere i posti d'onore, grandi significa i più vicini a Gesù. Gesù ammette che ci sia la possibilità di qualcuno che vuole essere grande nella sua comunità, cioè il più vicino a lui. Però dice: chi vuole farsi grande deve essere vostro servitore. C'è differenza nel greco tra la parola servo e la parola servitore. La parola servitore è una parola specifica del messaggio cristiano. In greco è diaconos, da cui la parola diacono che ormai tutti quanti conosciamo. Mentre il servo è colui che è obbligato a servire, il servitore è colui che serve liberamente e volontariamente. Allora Gesù ammette che ci sia la possibilità di qualcuno di essere grande nella comunità. La grandezza nella comunità non consiste nel potere, nel stare al di sopra degli altri, ma mettersi a servizio di tutti gli altri. E poi Gesù dice: e chi vuole essere il primo, anche il primo significa il più vicino a Gesù, tra di voi, notate che per la terza volta Gesù ripete tra di voi, deve essere adesso al posto di servo, di servitore, Gesù parla di schiavo di tutti. Perché questa espressione schiavo? L'essere schiavo di tutti non riguarda l'ambito della comunità, ma al suo esterno, il mondo pagano, dove la schiavitù era molto diffusa. Gesù sta dicendo che la società pagana, dove si divide tra padroni e tra schiavi, tra coloro che dominano e i dominati, in questa società Il seguace di Gesù non deve stare mai dalla parte di chi comanda, ma sempre dalla parte di chi è sottomesso. Mai dalla parte dei padroni, ma sempre dalla parte degli schiavi. Quindi sempre dalla parte degli oppressi, degli ultimi della società. Quindi Gesù lo dice chiaramente questa espressione. E poi è Marco è l'autore più antico, una definizione deflagrante, che se compresa cambia radicalmente il rapporto con il Signore e il rapporto con gli uomini. Dice Gesù, il figlio dell'uomo, e adesso vedremo ogni parola perché è un'affermazione incredibile, non è venuto per essere servito, ma per servire, dando la sua vita in riscatto per molti. Anzitutto Gesù definisce se stesso come il figlio dell'uomo. Quando Gesù deve parlare di se stesso, si presenta come il figlio dell'uomo. È strano, l'abbiamo visto altre volte, come il titolo che più di tutti gli altri Gesù attribuisce a se stesso, il titolo che appare tante volte nei Vangeli, è quello più sconosciuto da parte dei cristiani. Cos'è questo figlio dell'uomo? L'Evangelista si richiama al capitolo settimo del profeta Daniele, dove nel profeta Daniele c'è una visione. Dal mare, il mare grande, il mare Mediterraneo, salgono quattro bestie, una più mostruosa dell'altro, al punto tale che l'ultima neanche la può descrivere. Dice la prima era simile a un leone, aveva ali d'aquila. Questo leone con le ali d'aquila rappresenta l'impero babilonese. Abbiamo in mente quei fregi dell'impero babilonese, questi leoni con le ali d'aquila. Quindi la prima parte rappresenta l'impero dei babilonesi. La seconda bestia simile a un orso, la quale stava alzata da un lato, aveva tre costole in bocca, fra i denti. Questa rappresenta l'impero che succedette dopo, l'impero dei Medi. Dopo di questa, mentre ancora stavo guardando, ecco un'altra, simile a un leopardo per l'agilità di movimento, la quale aveva quattro ali di uccello sul dorso e quattro teste. Rappresenta l'impero dei persiani, che erano conosciuti per la rapidità di movimento da una parte all'altra dell'impero. Poi l'ultima rinuncia a descriverla. Dopo di questa stavo ancora guardando nelle visioni notturne ed ecco una quarta bestia spaventosa, terribile, di una forza straordinaria. È l'impero di Alessandro Magno, il più devastante. Cosa vuol dire il profeta? Che la gente mette sempre la speranza in un potere più forte di quello attuale. Il sistema non va, vediamo di cambiare, con un potere più grande. Ma il potere, denuncia il profeta, è sempre bestiale. Ogni volta la situazione della gente non fa altro che peggiorare. Alla fine, dopo queste visioni, vede uno simile a un figlio d'uomo significa l'uomo, al quale gli furono dati potere, gloria e regno, tutti i popoli, nazioni e lingue lo serviranno, il suo potere è un potere eterno. Cosa vuol dire la profezia di Daniele? Che è inutile mettere speranza nei poteri, ogni potere penserà soltanto al suo bene e non al bene della gente. Perché l'umanità cresca ci vuole una umanizzazione dei rapporti. Ecco perché Dio allora concede il suo potere a chi? Al figlio dell'uomo, cioè a un uomo. E Gesù attribuisce a se stesso questo titolo. Lui è il figlio dell'uomo. Il figlio dell'uomo significa l'uomo che ha la condizione divina. E sarà questo l'oggetto dell'ira micidiale da parte dell'autorità religiosa. Perché essere figlio dell'uomo non è un privilegio esclusivo di Gesù, ma una possibilità per tutti. Ma se l'uomo ha la condizione divina, per l'istituzione religiosa le ore sono contate. Allora Gesù dice il figlio dell'uomo, quindi l'uomo che è venuto a instaurare rapporti umani tra le gente, non è venuto per essere servito, ma per servire. Quindi Gesù è molto, molto chiaro. Gesù si presenta come l'uomo con la condizione divina e sfata questa imposizione, questa impostura della religione nella quale l'uomo deve servire Dio. E come può l'uomo servire Dio? Perché Dio non lo vede, non sa com'è, servendo l'istituzione religiosa che si è messa in mezzo, dando la sua vita in riscatto per molti. Riflettiamo un attimo su questa affermazione di Gesù Ma chi è allora questo Gesù? Gesù non è un profeta, Gesù non è un inviato da Dio, Gesù è Dio nella sua condizione umana, è l'unico pertanto che poteva cambiare le relazioni tra gli uomini e Dio. Allora scribi e farisei avevano visto bene, Gesù era un pericolo pubblico che occorreva eliminare immediatamente, al più presto, prima che questo suo messaggio arrivi alla gente. Nel Vangelo di Giovanni diranno: se lo lasciamo continuare così, tutti crederanno in lui. Il messaggio dei Vangeli è pericoloso, perché rende la persona libera e indipendente, perché ogni persona acquista la condizione divina e quindi è una persona libera. E non c'è nulla che teme l'istituzione religiosa come una persona libera. E che cosa ha fatto Gesù? Gesù ha tentato ed è riuscito a fare quello che nessun profeta o riformatore religioso era riuscito. Perché profeti e riformatori religiosi, chi sono? Sono individui carismatici, che capaci di dilatare i confini, l'ambito del sacro, per inaugurare modalità nuove di viverlo. Gesù non si è mosso nell'ambito del sacro. Gesù ha fatto qualcosa e ci ha rimesso la vita, ne è uscito. Il Cristo non solo ha ignorato nella sua vita e nel suo insegnamento tutto quello che era considerato sacro, ma lo ha come sradicato e ha potuto mostrare il marcio delle sue radici. Per Gesù la religione, perché di questo si tratta, non solo non permetteva la comunione con Dio, ma era proprio quello che lo impediva. Ecco perché Gesù è stato ammazzato. L'istituzione religiosa, anziché favorire la comunione con Dio, era proprio il principale ostacolo che lo impediva. Ecco quello che Gesù ha fatto. Quindi lui è venuto a eliminare questo ostacolo che impediva la comunione tra gli uomini e Dio. Allora dice Gesù, non è venuto per essere servito, ma per servire. Questo è talmente importante, questo atteggiamento di Gesù. Quindi servire Dio è inutile. Perché Dio non chiede di mettersi al suo servizio, ma è un Dio che ci serve perché noi l'accogliamo e con Lui, come Lui, serviamo gli altri. Questo è talmente importante, questa immagine di Gesù servo, che addirittura Luca la inserirà nel momento dell'ultima cena. Nel momento dell'ultima cena Gesù dirà: io sto in mezzo a voi come colui che serve. Ma perché cos'è questo servizio? Dice: per servire, per dare la sua vita in riscatto per molti. È importante oggi, tanto più adesso che siamo in Quaresima e ci sono questi rigurgiti come dalle fogne quando sono intasate, durante la Quaresima affiora tutto quanto di liturgie e devozioni devastanti che sono delle tossine che inquinano le persone. Mi scriveva giorni fa una persona: a forza di cantare Signor mio, sono stati i miei peccati, Gesù mio, perdon pietà, il mio psicanalista non riesce a capire quanto si è radicato in me il senso di colpa. Qui Gesù dice che è venuto a dare la sua vita in riscatto per molti. Attenzione, adesso, come dicevo, in Quaresima affiora di nuovo questo Gesù che è morto per noi. Lo conoscete quel canto, no? Sono stati i miei peccati. È una litania dove si esaminano tutte le piaghe del Signore. Quel volto tumefatto sono stati i miei peccati, quel sangue sono stati i miei peccati, una cosa angosciante. Io l'ho detto altre volte, ricordo da piccolo, penso di avere 3-4 anni, lo so perché me le raccontano le mie zie, quando mi portavano in chiesa a vedere il Cristo crocifisso e le zie devote mi dicevano, chi, alla mia domanda, chi è stati? Dice: sono stati i tuoi peccati. E io piccoletto mi hanno detto che rispondeva così, dice: ma se non siamo manco parenti? Possibile, chi lo conosce? Questo è morto per i peccati. E poi, insomma, esagerato, che peccati poteva aver fatto. Lo dico con ironia, con umorismo, ma attenzione, perché questo ha inculcato il senso di colpa nelle persone. Sono stati i miei peccati, Gesù mio, perdon, pietà. Allora, è sempre importante per questo il Vangelo, la buona notizia. Il Vangelo non mette ansia, ma la toglie. Allora, dice Gesù, la sua vita in riscatto. Cos'è questo riscatto? L'espressione si rifà all'istituto giuridico israelita del riscatto, cioè la somma concreta di denaro con la quale il fratello o il parente più stretto aveva l'obbligo di liberare dalla schiavitù un congiunto che era stato ridotto in schiavitù. Perché si era ridotti in schiavitù? Con la guerra, ma anche per debiti. Allora c'era un obbligo, quando una persona era ridotta in schiavitù, il congiunto più stretto doveva pagare concretamente una somma di denaro per liberarlo da questa schiavitù. E nella Bibbia Dio stesso si era assunto questo ruolo di redentore, difensore, cioè liberatore del suo popolo. Era Yahweh, il Dio di Israele, che riscattava il popolo da che cosa? Dalla schiavitù dell'Egitto. Quindi affermare che il Signore è il redentore significa che è il liberatore, che ha liberato dalla schiavitù. Ma mentre la legislazione ebraica di riscatto terminava con la solenne rivendicazione di Dio perché gli israeliti sono miei servi, cioè li ho riscattati dalla schiavitù, però per metterli a mio servizio, Gesù riscatta, cioè libera gli uomini, suoi fratelli, non per metterli a suo servizio, ma per porre lui la vita al loro servizio. Allora, da che cosa ci ha liberato Gesù? Perché si dice sempre che Gesù ci ha liberato dai peccati. Ma non deve aver avuto molto successo, perché se Gesù ci ha liberato dal peccato, come mai noi continuiamo a commettere peccati? Da che cosa ci ha liberati? La liberazione dalla quale ci ha liberato Gesù la troviamo espressa in maniera drammatica da Paolo nella lettera ai Galati. Quindi ci chiarisce questo brano qui di Marco. Cristo ci ha riscattati, quindi ha pagato il prezzo del riscatto. Pensate Paolo. Paolo era stato un fariseo convinto, addirittura fanatico, per il quale la legge era tutto. Qui Paolo, alle orecchie di un ebreo, sta bestemmiando. Paolo dice, Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge. La legge conteneva l'espressione della volontà divina. Ebbene, per Paolo era una maledizione. È tremendo quello che dice. Diventando lui stesso maledizione per noi. Come sta scritto, maledetto chi è appeso al legno. Gesù Cristo, per Paolo, è due volte maledetto. È maledetto per non aver osservato la legge. Nel libro del Deuteronomio si legge, maledetto chi non si attiene alle parole di questa legge per metterle in pratica. È maledetto per essere stato crocifisso. Nel libro del Deuteronomio si legge, e il cadavere appeso è maledetto da Dio. Abbiamo già detto altre volte, ma perché Gesù non è stato lapidato, secondo l'uso ebraico, o non è stato decapitato, secondo l'uso romano, ma hanno chiesto per lui quella che non era una maniera per eseguire le condanne capitali, ma era una tortura tremenda riservata agli schiavi, alla feccia della società. Una pena talmente orribile da essere considerata nella Bibbia una maledizione divina. Perché? Non bastava l'istituzione religiosa ammazzare Gesù, perché se lo ammazzi poi crei il martire, ed è peggio di prima, non si sa dove si arriva. Bisognava diffamarlo, bisognava screditarlo. Ecco perché hanno scelto per lui quella morte che rappresentava, secondo la Bibbia, una maledizione divina. Chi moriva così era perché era maledetto. Come potete credere che era il Messia, il liberatore? Non vedete che fine che ha fatto? Quindi, ecco allora Gesù da che cosa ci ha liberati. Gesù ci ha liberati dalla legge, cioè dalla religione. Da un rapporto con Dio impossibile da osservare, perché nella legge ci sono tanti comandamenti, tanti precetti che anche con la migliore della volontà non tutti possono, non tutti vogliono osservare, e questo fa sì che l'uomo si senta continuamente in debito, sempre continuamente in senso di colpa. Ed è questo che vuole l'istituzione religiosa. Non devi essere mai sereno, mai tranquillo, sempre con l'insicurezza di essere o no in comunione con Dio, sempre con il senso di colpa, perché poi per aver perdonato la tua colpa, il tuo perdono, passi da me, ti concedo la soluzione, che costa? A quel tempo non c'erano tre pater ave gloria, ma c'erano tre galline, una capra e due piccioni. Quindi ecco perché si manteneva questa istituzione religiosa. Quindi è molto molto chiaro questo insegnamento di Gesù. Allora Gesù ci ha dato la sua vita per liberarci dalla religione. Per le persone che sono nuove, ricordo che si distingue tra religione e fede. La religione nei Vangeli è sempre negativa, la religione è quell'insieme di atteggiamenti che bisogna avere per apportarsi con Dio. La religione, sintetizzandola, consiste in quello che l'uomo fa per Dio. Con Gesù tutto questo è finito. Con Gesù ci viene presentato quello che Dio fa per l'uomo e con l'uomo. Allora, mentre la religione è quello che l'uomo fa per Dio, la fede è quello che Dio fa per l'uomo. E continuiamo. Qui c'è un episodio che ancora una volta dobbiamo sottolineare. Per gli evangelisti non si tratta di trasmettere una cronaca, ma delle verità. Quello che scrive l'evangelista non riguarda la storia, ma riguarda la teologia. E il modo di scrivere è tipico di questa cultura medio-orientale, una cultura che parla più per immagini che attraverso concetti. Anzitutto il problema. Allora, la scena è che esce da Gerico e incontra un cieco. Se noi guardiamo lo stesso episodio nel Vangelo di Matteo, è l'unica volta, perché Gesù dalla Galilea è sceso, è arrivato a Gerico, Gerico è l'ultima città nel deserto, poi incomincia la salita per Gerusalemme, Gerico è più di 200 metri sotto il livello del mare, Gerusalemme è più di 800 metri sopra il livello del mare, quindi è una strada in salita, allora Gesù passa per Gerico per andare a Gerusalemme, ed è l'unica volta. Allora, qui in Marco, adesso vedremo, Gesù incontra un cieco. Nello stesso episodio, nel Vangelo di Matteo, i ciechi sono due. Vedete, una volta le spiegazioni a queste incongruenze, oggi ci fanno ridere, erano infantili, banali. Si dice, beh, una volta c'era Matteo, e Gesù è passato e c'erano due ciechi. Una volta c'era Marco, c'era un cieco. Ma no, l'episodio è uno. Gesù non è passato altre volte da Gerico. Allora, vediamo. Allora, Gesù, dopo aver espresso che lui è venuto a dare la sua vita per tutti, dice l'Evangelista, arrivarono a Gerico. Gerico, nella storia biblica, è stata l'ultima città conquistata da Giosuè prima di entrare nella terra promessa. Quindi il cammino dalla schiavitù alla liberazione si era passato attraverso Gerico. Ora Gesù fa lo stesso percorso, ma quella che era considerata la terra di liberazione, si era trasformata in terra di schiavitù. Gerico viene l'ho nominata che arrivarono e poi escono, non c'è nessuna azione. Con i suoi discepoli, l'Evangelista già ci incomincia a mettere in guardia, è con i suoi discepoli. Normalmente l'Evangelista dice, e lo seguivano i suoi discepoli, no. Sono due gruppi separati, c'è Gesù e con i suoi discepoli, e una considerevole folla, quindi ci sono due gruppi che seguono Gesù. E qui l'Evangelista ci presenta un personaggio strano, vediamo un po' chi è. Dice il figlio di Timeo, quindi in greco scrive il figlio di Timeo. Timeo in greco significa onore, quindi il figlio dell'onore. E poi, stranamente, l'Evangelista riscrive lo stesso nome, ma nella lingua parlata al tempo in Israele, cioè in aramaico. Scrive il figlio di Timeo, bar in aramaico significa semplicemente figlio. E poi ripete Bar Timeo. Attenzione, non è che il figlio di Timeo si chiamava Bartimeo. È la stessa espressione, prima in lingua greca e poi in lingua aramaica. È un modo strano, insolito, questo di presentare i personaggi. Normalmente prima si presenta il nome e poi di chi è padre, per esempio, ed ecco l'allusione, poco prima aveva presentato Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo. Quindi prima si metteva il nome dell'individuo e poi di chi era figlio, ma non si presentava mai una persona soltanto come il figlio. Questa espressione figlio di è apparsa l'ultima volta, proprio nel capitolo decimo, quello che stiamo vedendo, versetto 35, per indicare Giacomo e Giovanni. Allora piano piano l'Evangelista, adesso ci arriveremo, vuol farci capire che in questo personaggio vuole raffigurare Giacomo e Giovanni. Matteo lo fa più chiaramente, presentando due ciechi. Marco, in una maniera più sottile, ma vedremo che è lo stesso significato, ci presenta questo cieco. Perché cieco? Abbiamo visto Gesù ai discepoli dice: vado a Gerusalemme, vado ad essere ammazzato. Ripetete, ammazzato, chiaro? Chiarissimo. Quando sei a Gerusalemme, dacci i posti più importanti, una a destra e una a sinistra. Il rimprovero continuo che c'è nei profeti è che questa gente c'ha occhi e non vede, c'ha orecchie e non sente. Non è un problema fisico, è un problema dello spirito, è l'ideologia che è entrata talmente radicata nelle persone che impedisce di comprendere. Allora nella figura dei ciechi o dei ciechi, l'Evangelista vuole raffigurare Giacomo e Giovanni. Ecco perché qui, adesso vedremo, lo sdoppia. Perché due? Perché è lo stesso nome, ripeto, ripetuto in due, perché vuol farci comprendere, attento lettore, non ti sto indicando un non vedente, ma sono Giacomo e Giovanni. Ma qual è il significato di figlio di Timeo o di Bartimeo? Potremmo tradurlo, figlio di Timeo, onore, con onorato. E fa, ed è come risposta a quello che Gesù aveva detto al capitolo sesto di questo Vangelo, quando Gesù aveva detto di se stesso, dopo il fiasco di Nazareth, un profeta non è disprezzato, quindi Gesù è il disprezzato, o disonorato, che è lo stesso, se non nella sua patria, tra i suoi parenti e nella sua casa. Quindi, mentre Gesù, per liberare il popolo dalla legge e dalla religione, va incontro al disonore, quindi è lui il disprezzato, i discepoli no. I discepoli vogliono i posti più importanti, sono gli onori, sono l'onorato. E questa ambizione li rende ciechi, li rende impossibilitati di vedere la figura di Gesù. Il figlio di Timeo, Bartimeo, spero che sia chiaro, si caso poi dopo nelle domande, quindi è lo stesso nome, presentato due volte, quindi Bartimeo non è il nome del figlio di Timeo. È la stessa espressione ripetuta due volte, è che cieco. Ecco. Perché è cieco? Perché l'onore. L'onore gli impedisce di vedere la figura di Gesù. E ci dà l'indicazione anche perché è cieco. Seduto lungo la strada, seduto lungo il cammino. Subito ci viene il richiamo, ormai siamo diventati pratici in questi riferimenti che l'Evangelista ci fa, lungo l'Evangelista pone nel suo testo delle chiavi di lettura che sono d'aiuto al lettore per interpretarli. Sono delle chiavi di lettura che hanno sempre lo stesso significato, faceva parte del modo, dello stile letterario dell'epoca. Quando mette una parola ha sempre lo stesso significato. Allora l'espressione lungo la strada, nei Vangeli ha sempre lo stesso significato ed è un'immagine negativo. Perché? Perché che cosa ci richiama? Ricordate nel capitolo quarto, quando Gesù parla della parabola del seminatore che semina il seme, dice getta il seme lungo la strada, ma il seme non fa neanche in tempo a arrivare per terra che arriva il diavolo, arrivano gli uccelli e lo prendono. Sarà poi Gesù stesso che commentando dirà che il seminatore semina la parola, ma nel momento che semina arriva il Satana, Satana è immagine del potere in questo Vangelo, che toglie la parola. Allora l'Evangelista ci sta dando un'indicazione preziosa, questo lungo la strada, che tutti quelli che in qualche maniera vivono sotto l'ambito del potere sono refrattari alla parola di Gesù. Sono refrattari quelli che lo detengono, quelli che detiene il potere, è chiaro. Perché chi detiene il potere è refrattario alla parola di Gesù? Perché loro vogliono comandare, vogliono dominare. Il messaggio di Gesù dice che neanche Dio comanda, che serve, e quindi devono mettersi a servizio. Allora non lo vedono bene questo messaggio. Ma anche a chi ambisce, ed ecco la figura dei discepoli, chi ambisce al potere vede il messaggio di Gesù come un ostacolo alle proprie aspirazioni, alle proprie ambizioni, ma, ed è la categoria più tragica, quelli chi si sottomette a questo potere. Perché chi si sottomette a questo potere baratta la sua libertà in cambio della sicurezza che l'istituzione religiosa gli dona. Non sei libero, però stai sicuro. Allora questi vedono nel messaggio di Gesù un attentato alla sicurezza che l'istituzione loro domina. Quindi stava seduto lungo il cammino, allora se sei seduto lungo il cammino, sei in qualche maniera sotto la sfera del potere, in questo caso è quello che ambisce al potere, e doveva chiedere l'elemosina. Una condizione di piena sottomissione con le persone. Sentendo che era Gesù, l'Evangelista ci infila Nazareno. Nazareth, questo borgo della Galilea, era conosciuto per essere un luogo turbolento, il luogo dei rivoluzionari, degli zelotti. Quindi quando nei Vangeli si dice che Gesù è Nazareno, significa che è il rivoluzionario, colui che viene a mettersi contro l'impero di Roma. E sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare. Nel Vangelo chi gridano? Gridano gli indemoniati, le persone possedute da uno spirito impuro. E qual è lo spirito impuro? Questa ideologia religiosa, nazionalista, di supremazia di Israele. A gridare, ed ecco perché, adesso capiamo perché è cieco. Passa Gesù e invece lui chi grida? Lui si mette a gridare e lo chiama figlio di Davide. Ecco la cecità. Perché è cieco? Perché non vede Gesù. Lui vede il figlio di Davide. Solo dopo, alla fine vedrà, parlerà di Gesù, ma poi dopo lo eliminerà. Cos'è figlio di Davide? Figlio, nella lingua ebraica, non significa soltanto colui che è nato da qualcuno, ma colui che gli assomiglia nel comportamento. Per cui figlio di Davide significa uno che assomiglia a Davide nel comportamento. E chi è stato Davide? Quando si legge la Bibbia bisogna saper discernere un conto, i resoconti della cronaca, un conto, le narrazioni poi stilate a corte dai letterati di corte. Allora chi è la figura di Davide? Di Davide abbiamo due versioni, una, quella che è presentata di più, il pastorello bello che il Signore sceglie, e il pastorello che suona l'arpa, è così. Ma se andiamo a vedere la Bibbia, non è proprio così la storia di Davide. Era, e non sono io a dirlo, l'ha detto un autore ebreo, quindi, un serial killer spietato, un bandito, che ha messo insieme un centinaio, 400, tra banditi e depredava tutte le zone. Quindi un pericoloso, sanguinario uomo, che attraverso la rapina, attraverso l'omicidio, piano piano riconquistò il potere. Tanto per dire quant'era sanguinario, come dono di nozze, come bomboniere per ottenere la figlia di Saulo in sposa, gli portò 150 prepuzzi di avversari, tanto per dire chi è il tipo. Un uomo spietato, sanguinario, tant'è che quando vuole costruire il tempio al Signore, il Signore gli dice no, le tue mani sono troppo sporche di sangue, tu non mi costruisci nessun tempio. Allora, comunque Davide è stato il leggendario re che attraverso, sì, l'uso della forza e della violenza, è riuscito, un abile stratega, ha scelto una cittadina che era di pochissima importanza, che era rimasta esclusa dalla divisione della terra in Israele, era una cittadina di un popolo, dei Gebusei, Gerusalemme, ma era al centro di Israele e lui capì che poteva essere il centro d'unione del suo regno. Lì installò la sua reggia e riuscì a unificare le tribù di Israele. Questo era Davide, quindi il re grande che per la prima volta aveva unificato le tribù di Israele. Poi dopo di lui fu un disastro. Gli successe il figlio che aveva avuto con l'amante, con Betsabea, Salomone. Salomone, anche questo, io ricordo al catechismo, mi viene presentato il re saggio, ricordate le madri che gli presentano il bambino. Un despota tremendo, un dittatorello da terzo mondo. Pensate che ha messo ai lavori forzati la sua stessa popolazione. Questo è Salomone. Alla morte di Salomone gli succede il figlio Roboamo e gli anziani del paese gli vanno a dire: senti, tuo padre ci ha succhiato il sangue delle vene, te cerca di essere meglio. Roboamo, ambizioso come il padre ma meno intelligente, dice: sì, se mio padre vi schiacciava con un mignolo, io vi schiaccerò con un pugno. Ah sì? Allora delle 12 tribù ben 10 si staccarono e rimasero soltanto 2 tribù. Ed è quel momento una sorta di lotta intestine fino a che gli Assiri ebbero buon gioco a occupare queste terre. Questo disastro della monarchia, questo fallimento della monarchia, che Dio non aveva voluto, Dio non vuole la monarchia, perché Dio non voleva che ci fosse un uomo che dominasse sopra gli altri, è stato il popolo che gliel'ha chiesto. E Dio attraverso il profeta gli ha detto: va a dire alla gente che se vogliono il re, si prenderà i vostri figli migliori per farne i guerrieri, le vostre figlie come serve, come ancelle, le vostre terre migliori. E il popolo ha detto: lo vogliamo. Dio rispetta la libertà degli uomini anche quando è contrario alla sua volontà, ed è stato il disastro. Questo disastro però ha portato a realizzare la figura del prossimo liberatore, il Messia, come il figlio di Davide. Quindi figlio di Davide è colui che attraverso la forza, attraverso la violenza, restaurerà di nuovo il defunto regno di Davide.